Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere, e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli.
Domenica scorsa la parola ci ricordava che la Galilea delle genti, la Cafarnao, incrocio di popoli, commerci, culture, religioni, ha visto una grande luce. La predicazione di Gesù, una parola nuova mai sentita, che suscitava entusiasmi e contrasti per la sua carica di contrapposizione al vecchio. In questa domenica, quarta del tempo ordinario, che ci propone le beatitudini, una della sintesi più alta ed esaustiva del messaggio di Gesù, è necessario domandarci: il Vangelo è ancora una luce per l'oggi, per la moderna Galilea delle genti, per l'attuale Cafarnao, incrocio mai visto prima della storia di molti popoli, culture, regioni, commerci? È una domanda necessaria, perché se il Vangelo non fosse più luce, sarebbe inutile stare a baloccarci con rimasugli di antichità, pur gloriose ma ormai spente, come d'altronde tanti saggi di oggi ci consigliano di fare. Andiamo a verificare, non partendo dall'alto, dai massimi sistemi, ma dal basso, da molto in basso, dalla cronaca dura di questi giorni, dalla quale emerge un rammarico generale e generalizzato per la mancanza di valori che rendono così cupa la vita politica e sociale dei nostri giorni. Quali sono i valori di una volta che tutti rimpiangono e invocano? Prima di tutto, c'è la sede di giustizia. È una richiesta forte, persino chiassosa. Da trincee contrapposte si reclama una giustizia vera, trasparente, senza strumentalizzazione di parte, senza furberie, sorterfugi, privilegi, strabismi, interventi a orologeria, intenti persecutori. A questa richiesta viene accuratamente abbinata, soprattutto dalle voci e dalle istituzioni più alte responsabili, un'esigenza non più rinviabile di pace, cioè della capacità di cercare il dialogo, di un ritorno al rispetto di chi è portatore di idee e proposte diverse, da non considerare un nemico da abbattere, ma avversario da rispettare. Segue necessariamente a ruota l'urgenza di ritrovare sobrietà e serietà della vita, superando la concezione della ricchezza come licenza per andare al di là di ogni limite morale, per tornare a un uso dei beni, anche onestamente e laboriosamente conquistati, non sfrontatamente spendereccio e godereccio, ma di utilità per la società, perché nessuno arricchisce senza che altri, in un modo o nell'altro, lo aiutino a farlo. Le richieste di giustizia, di pace, di un uso saggio, altruistico e responsabile dei beni non possono essere soddisfatte, però senza lealtà, senza limpidezza di intenzioni e di azioni, senza il rifiuto dei valori, di qui sopra, sbandierati ma non praticati, invocati a tempi alterni a seconda delle convenienze, oppure adoperati come clava per mettere in difficoltà gli altri per prevalere su di loro. Infine, anche se rispolverata a targhe alterne, cioè dalla parte che in quel momento è più in difficoltà, vengono invocate la misericordia e la non violenza. Si raccomanda di abbassare toni, di fare passi indietro, di ricordare che tutti hanno motivi per condannare e infierire, perché nessuno è senza peccato e perciò in grado di scagliare la prima pietra. Queste sono le accorate richieste di oggi per ridare serenità, serietà, positività alla vita sociale, politica, sindacale di oggi. Ma cosa invocano queste richieste? Quali sono i valori di una volta che possono rischiarare un panorama così oscuro e fosco come quello che la cronaca ci mette davanti ormai da troppo tempo? Sorpresa. Non sono altro che le beatitudini. Sono la richiesta a gran voce di poveri spirito, di gente cioè che sa che niente è mio, perché tutto alla fine è di Dio e perciò da condividere. Sono l'esigenza di gente che ha fame e sete di pace e di giustizia, da ricercare e costruire anche piangendo, anche quando invece di applausi e consensi producono fatica dura e contrasti violenti, anche quando non pagano in termini di vantaggi né personali né di gruppo. Sono la constatazione che tutto si riduce a chiacchiere e a propaganda, se manca la purezza del cuore, la lealtà limpida, senza la quale la morale si riduce a moralismo e le esigenze di giustizia, di dialogo, di passi indietro, di toni abbassati non sono altro che tatticismi, furberie e camaleontismi. E infine sono la confessione che senza i miti misericordiosi alla fine anche gli appelli più accorati vengono vanificati dal rancore e dalle scorciatoie della violenza. È così, carissimi. Sì, il Vangelo, le beatitudini che ne sintetizzano il messaggio, è una luce per la Cafarnao di oggi. Tutti i sapientoni, se smettessero per un attimo di essere saggi e non saccenti, dovrebbero ammetterlo. E infatti sono costretti ad ammetterlo. Però subito dopo i sapientoni ti guardano di nuovo con aria supponente e beffarda, pontificando: queste cose le capiamo da soli. Non c'è bisogno che le andiamo a prendere dal Vangelo. E di nuovo i barlumi di saggezza vengono ingoiati dalla saccenteria che chiude cuore e cervello e non permette di capire che se queste cose le scopriamo e decidiamo noi, valgono e rimangono finché vogliamo noi, cioè finché ci fanno comodo, finché ci servono per prevalere sugli altri. Se invece le accettiamo da Gesù, valgono per sempre e per tutti. E allora, concludendo questa nostra riflessione, noi cristiani non possiamo contentarci di dire noi alla fine gliel'abbiamo dette, perché noi cristiani siamo chiamati a farle, anche se tra noi, come dice San Paolo nella seconda lettura di questa quarta domenica del tempo ordinario, non ci sono molti sapienti dal punto di vista umano, né molti potenti, né molti nobili.